Don Cesare Massa ha aperto da parte suo e a me non resta che innestarmi in questo discorso magistrale, cercando di presentare con quello stupore, con quella ammirazione che suscitava Paolo VI quando ti guardava negli occhi, con i suoi occhi così penetranti che andavano fino in fondo all'anima, cercando di parlare con l'amore, devo dire anche di un salesiano, alla vigilia della festa di Don Bosco. Paolo VI fu un grande amico dei salesiani e dirò anche qualcosa dei tratti della sua vita e dei miei ricordi personali, con la venerazione e lo spirito di discepolato che credo tutti i cristiani contemporanei hanno avuto o pensano di avere, anche se in varia intensità, verso questo maestro di verità e insieme questo testimone di Cristo, e quindi testimone del dialogo con l'uomo e con l'umanità. Questa conferenza, questa conversazione sarà necessariamente lacunosa, perché la vita di Paolo VI è così poliedrica che non si può presentare in poco tempo. Però cercherò di sottolineare alcuni aspetti e di darne un po' un affresco, per quanto possibile, avvincente, rievocativo. I tratti della sua vita. È nato a Concesio nel 1897, ha studiato bene, è stato un buon studente, anche uno studente delle facoltà giuridiche, un buon giurista, professore di diritto pubblico ecclesiastico, devo dire una materia in cui poi io l'ho seguito anche come docente, esattamente all'Università del Laterano, professore di diplomazia ecclesiastica, un uomo così ricco e capace di interiorità, colui che non ha disdegnato di valorizzare anche il metodo e l'approccio diplomatico per venire incontro alle necessità e alle implorazioni dell'uomo e dei popoli sofferenti. È stato un appassionato educatore di giovani, assistente dell'Azione Cattolica, di cui ha dato delle definizioni stupende, questa originale ministerialità laicale, assistente degli studenti universitari della FUCI. Quando a Roma la FUCI aveva migliaia di aderenti, non i 35 aderenti che io ho incontrato in una conferenza a Roma, adesso esatto, La grande FUCI di Paolo VI, di Monsignor Montini, una FUCI alimentata da grandi figure di giovani studenti universitari e giovani docenti universitari come Aldo Moro. Fu nominato poi sostituto della segreteria di Stato, quindi direi uno dei primi collaboratori, se non il primo, di Pio XII nel 37, e quindi durante la guerra visse tutto il dramma e la proiezione apostolica di Pio XII. Fu amico dei perseguitati politici, dei prigionieri politici, delle vittime della guerra, amico degli sciucciati che infestavano o frequentavano sbandati, impauriti, in piccole o grandi bande, le strade e i quartieri di Roma. e suscitò l'iniziativa di grandi suoi amici salesiani per fondare il Borgo Ragazzi Don Bosco, che egli visitò e aiutò con straripante personale generosità, ricordando di aver conosciuto, amato Don Bosco dall'antico bollettino salesiano che era letto avidamente dalla sua famiglia, chiamò poi i salesiani a dirigere quella casa di rieducazione ad Arese, che fu un modello di applicazione del sistema educativo di Don Bosco anche ai giovani deviati, ai mini delinquenti. Come sappiamo, dopo alcuni problemi, e direi profeticamente, con una decisione che ha dello straordinario di Pio XII, fu mandato nel 1954 arcivescovo di Milano, senza la berretta cardinalizia, e non fu fatto cardinale da un concistoro di Pio XII, ma fu creato, come si dice, cardinale nel primo concistoro di Giovanni XXIII, a cui successe nel pontificato il 21 giugno 1963. Io ricordo la elezione di Paolo VI, ero a Roma, appena avemmo la notizia partimmo a piedi dalla stazione Termini, quasi correndo verso Piazza San Pietro, in tre studenti dell'Università Salesiana di allora. Arrivavamo in tempo ancora, quindi eravamo corso come Giovanni e Pietro verso il sepolcro, no? Arrivavamo in tempo per vedere l'apparizione di Papa Montini al balcone, alla loggia di San Pietro, sentire le sue parole e ricevere la prima benedizione. Qualche giorno dopo, appena fui in udienza da Paolo VI con il cardinale Raul Silva, arcivescovo di Santiago, lui che fece la famosa riforma agraria in Cile e che durante il conclave si trovava come posizionamento davanti al cardinale Montini di Milano, e allora ebbe subito il privilegio di un'udienza, di andare anch'io a quella prima udienza, cui seguirono molte altre, quando per volontà di Paolo VI fui incaricato di insegnare religione cattolica alla Guardia Palatina e alle Guardie Svizzere. E di lì incominciò forse la mia dimestichezza con il Vaticano. L'amore sconfinato ai giovani, come sappiamo, portò Paolo VI a inventare la giornata della gioventù, nella domenica delle fame, la giornata mondiale della pace, il 1 gennaio, con i famosi messaggi rivolti specialmente ai giovani, la speranza della Chiesa e della società. Paolo VI non ha scritto una lettera ai giovani, come ne ha scritte Giovanni Paolo II, ma ha fatto degli stupendi discorsi ai giovani e li ha incontrati, soprattutto in queste giornate che hanno punteggiato oltre un decennio del suo pontificato. Ha vissuto intensamente il richiamo della fede, disse Giovanni Paolo II commemorandolo, annunciando senza compromessi agli uomini del nostro tempo la verità del Vangelo. Dialogo e verità sono un po' i pilastri sui quali Paolo VI ha fondato il suo pontificato. in una osmosi, in una tensione insopprimibile, mai attenuata, una tensione che è diventata carne della sua carne, che si è iscritta sul suo corpo, sulla sua figura, che era chiamata una figura amletica, che sapeva condensare in sé i drammi, le attese, le speranze, i desideri, lo sforzo di ricerca, cercatore di Dio, quali noi siamo, famoso discorso, di tutta l'umanità credente e non credente. Ricordate i dialoghi a distanza con Prezzolini, con Manzur, con tanti credenti e non credenti del suo tempo. Giovanni XXIII e Paolo VI. Non possiamo scindere questi due papati. Si pongono in continuità e distinzione. Papa Giovanni inaugurò un nuovo stile di pontificato, eccezionale nell'orizzonte ecclesiastico del nostro secolo, dopo la figura del bianco padre di Pio XII. La pubblicistica e saggistica degli anni 60 notò subito Giovanni era definito il Papa che piaceva a tutti, il Papa dei fioretti, il Papa buono, il Papa della rivoluzione silenziosa. Sorprende ancora oggi come questo vecchio calmo e placido sia riuscito in poco tempo a imprimere tanto dinamismo alla Chiesa, se si considera che le persone della Curia Romana, i vescovi italiani e quelli stranieri, erano più o meno gli stessi del pontificato precedente. Certo, il suo fervore di giovane vecchio, innovatore, la sua fiducia nell'uomo, il suo ottimismo storico, la sua distinzione tra errore ed errante, il gusto per i valori positivi furono contagiosi e richiamarono l'attenzione anche delle altre chiese e della società contemporanea. Come sappiamo, Giovanni XXIII, durante il concilio, volle avere accanto a sé, anche in una stanza adiacente all'appartamento papale, il cardinale Montini in Vaticano, come fidato, costante consigliere e amico. Qualche atto di Giovanni XXIII certamente segnò gli indirizzi di Paolo VI. Ne cito uno. Papa Roncalli istituì nel 1960 il segretariato per l'unione dei cristiani e promosse quindi il dialogo interconfessionale e pose a capo di questo segretariato un gesuita, pensate, che fu per tanti anni confessore fidatissimo, stimatissimo di Pio XII, Agostino Bea. Ma vedete che continuità. Il confessore di Pio XII che è messo a capo dell'organismo romano in un certo senso è più innovatore. Questo vuol dire che non c'è sviluppo disomogeneo nella Chiesa, c'è sviluppo omogeneo. Il cardinale, quello che fu poi il cardinale Bea, compì grandi cose. Adesso il suo segretario, che io ho conosciuto, con cui ho lavorato a Roma, perché è membro ancora adesso del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, ha fatto un volumone in memoria del cardinale Bea. Ricordo che Papa Giovanni dedicò singolare attenzione agli ebrei, eliminando dalla liturgia cattolica quei residui del passato che potevano essere letti come inficiati di antisemitismo, il famoso Oremus pro perfidis Iudeis, che era detto nella liturgia della Settimana Santa. E notate, fu proprio Giovanni XXIII che durante l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, davanti a stati anche democratici che non erano proclivi a ospitare i perseguitati ebrei per non avere contenziosi con le nazioni in guerra, quando era delegato apostolico in Oriente, si era felicemente adoperato per convogliare una nave carica di ebrei verso un porto mediterraneo. Il dialogo con i cristiani, il dialogo anche verso i non cristiani. Paolo VI ereditò tutto questo, ma non solo. Portò a termine l'impresa del Concilio Vaticano II e guidò la Chiesa nel difficile periodo post-conciliare, quando il processo di secolarizzazione e di desacralizzazione divenne sinonimo di purificazione da scorie impure nella vita, nella liturgia, nella fede, nella religiosità cattolica, ma anche sinonimo di gravi deviazioni. Montini ebbe perfetta coscienza di vivere un periodo nuovo nella storia della Chiesa, il periodo del vero aggiornamento preconizzato da Giovanni XXIII e indicato da lui come programma nella enciclica Ecclesiam Suam. Nella saggistica di quegli anni Paolo VI è definito come il pellegrino ecumenico, il viandante del dolore. Ricordo la visita a Tondo, nel quartiere di Tondo, nelle Filippine, a Manila, in mezzo a quelle 70.000 persone brancolanti su montagne di rifiuti. L'uomo del dialogo, il Papa dell'umanità. Tutte definizioni che coglievano sfaccettature della personalità di Paolo VI, anche se il suo stile era denominato pascoliano e agostiniano. Se i primi anni di pontificato riscossero interesse per l'intensa attività conciliare, le nuove aperture al dialogo e il cammino di aggiornamento complessivo, progressivamente e con sempre maggior forza, l'epoca del postconcilio fu caratterizzata da una crescente conflittualità tra teologia e magistero. Fu allora che Paolo VI venne accusato di essere il rinnegatore del Concilio. È stato soprattutto l'ambiente tedesco a pronunciare queste parole nei confronti di Paolo VI, a cui è stata attribuita, anche con un certo disprezzo, la teologia del magistero. A questa faziosa interpretazione bisogna contrapporre nettamente la lettura più giusta, più equa del pontificato e del magistero di Paolo VI, che vede in lui l'attuazione dell'aggiornamento dettato dall'evento conciliare per comprendere l'intenzione più profonda del Papa, che ha emanato, che ha espresso, che ha promosso, che ha patrocinato quella che è stata ed è veramente la teologia del Concilio. Paolo VI, padre della teologia del Concilio Vaticano II. Negli anni 70, gli anni della contestazione, il Papa tentò di arginare la generale flessione della fede e della pratica religiosa, la diminuzione delle vocazioni e le numerose defezioni, soprattutto di sacerdoti. Se voi pensate che il venerdì pomeriggio, in un certo periodo storico del pontificato di Paolo VI, il cardinal Seper, superiore della congregazione della dottrina della fede, andava in udienza dal Papa venerdì pomeriggio portando un fascicolo di 150-200 domande di sacerdoti che chiedevano di andarsene via. Quando Paolo VI vedeva arrivare il cardinale Seppe, quasi sveniva. Eppure nella sua magnanimità guidò anche questo momento, questo periodo così difficile, ecco, con un ethos davanti a questo dramma, questo tremendo dramma della Chiesa, delle persone di Chiesa, della sua vita, con un ethos di buon pastore, con una larghezza di cuore, un cuore grande, veramente, ma con la convinzione di dover annunciare e proporre la verità di Cristo, esattamente sulla fede, sul sacerdozio, sul celibato ecclesiastico, sulla santità della famiglia. Potremmo citare tutte lettere encicliche, esortazione apostolica o lettere encicliche di Paolo VI. Visse quindi, come percepiamo, anche noi che siamo un po' più vecchi abbiamo vibrato in questo momento, specialmente poi chi era a Roma durante il concilio e l'immediato post-concilio, anche in quegli anni della contestazione. Io ho avvicinato tante volte Paolo VI perché gli portavo sempre in udienza gruppi di giovani seminaristi o giovani sacerdoti salesiani di tutto il mondo, che egli riceveva volentieri, ai quali parlava con cuore aperto. Io ho una raccolta di discorsi registrati di Paolo VI ai giovani sacerdoti. E allora posso dire che convissi con questa stagione di trapasso epocale. Eppure, come sappiamo, Paolo VI pose a base del suo atteggiamento, il suo progetto in questa stagione di trapasso epocale, il dialogo, lo stile del dialogo. Il Papa accolse le sfide provenienti dalla comunità cristiana e dal contesto sociale e adottò il dialogo come stile nei rapporti intra ed extra ecclesiali. Nella sua prima enciclica programmatica, Ecclesiam Sua, del 1964, definita appunto l'enciclica del dialogo, partiva dal pensiero che, scrive, sia questa l'ora in cui la Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio, esplorare a propria istruzione e edificazione la dottrina già a lei nota e già in questo ultimo secolo nucleata e diffusa sopra la propria natura, la propria missione, la propria sorte finale. Quindi non immobilità, ma aggiornamento nella fedeltà alla tradizione. Quindi necessità di un rinnovamento con il mutare dei contesti storici, dei contesti religiosi che la Chiesa rinnovata si trovava nel mondo in cui viveva. Paolo VI parla di origine trascendente del dialogo, che partiva dalla relazione soprannaturale che Dio stesso ha preso l'iniziativa di instaurare con l'umanità, inviando il suo figlio per salvare il mondo. Paolo VI, come sappiamo, chiudeva la sua vita terrena il 6 agosto 1978, nel giorno della festa liturgica della Trasfigurazione. Molti hanno letto questa misteriosa coincidenza come la cifra simbolica dell'intero pontificato montiniano, volto ad una vera e propria trasfigurazione della cultura e dell'esperienza del mondo moderno alla luce della fede. A distanza di 30 anni il mondo sembra trovarsi in una situazione assai diversa. Dissolto l'esasperato bipolarismo di quegli anni, il progresso scientifico sembra riproporre la sua arrogante prevalenza a dispetto di ogni antropologia umana o cristiana. E quindi l'enciclica rimane di straordinaria attualità per la vita della Chiesa e sa leggere ancora oggi alcuni tratti culturali dell'odierna condizione dell'umanità. Innanzitutto essa propone ai credenti una forte ripresa di identità. La Chiesa deve riprendere chiara coscienza della propria origine e della propria natura e perciò del suo stretto legame con Cristo, senza un complesso di inferiorità verso la cultura moderna. Solo così essa può riproporre nei debiti modi il dialogo della salvezza, ossia l'annuncio di quella novità per l'uomo costituita da Cristo Redentore. L'appassionato amore a Cristo che ha caratterizzato la vita, le parole di Papa Paolo VI, lo troviamo specialmente in certi discorsi a introduzione o a conclusione delle sessioni del Concilio Vaticano II. La Chiesa non può, non potrà mai concepire il suo rinnovamento interno come rinuncia a ciò che le è proprio. E Paolo VI osava sfidare con mite pacatezza, non con la forza di Giovanni Paolo II, l'incipiente secolarizzazione della cultura, riaffermando il dialogo come proposta a tutti gli uomini del messaggio cristiano e anticipando così, in un certo modo, il senso di quel grido «Aprite le porte a Cristo» di Giovanni Paolo II. Come sapete, Giovanni Paolo ha scelto questo nome proprio riconoscendosi discepolo sia di Giovanni e sia di Paolo VI. In opposizione al naturalismo che minaccia di vanificare la concezione originaria del cristianesimo, al relativismo che tutto giustifica e tutto qualifica di uguale valore, c'è pure una gerarchia dei valori, no? In opposizione all'abitudine di togliere ogni sforzo e ogni fatica della vita, al conformismo della vita profana che elimina Dio dal proprio orizzonte, Papa Montini proponeva con decisione la ripresa della forma originaria della Chiesa come luogo storico della presenza di Cristo. La Chiesa continua incarnazione di Cristo, indicandola come la vera protagonista del dialogo con l'umanità. E tante volte, in tante circostanze, anche adesso nella contesa tra il Perù e l'Equatore, la Chiesa è ricercata come unica arbitra capace di dialogo. Ma contro ogni equivoco domandava di non cedere né all'illusione della bontà naturale dell'uomo, quasi a sé sufficiente e di null'altro bisognoso, che di essere lasciato libero di effondersi arbitrariamente, sono sue parole, né alla disperata rassegnazione alla corruzione insanabile della natura umana. Di qui può riprendere anche per il presente il compito della nuova evangelizzazione, per usare un'espressione che Giovanni Paolo II ci ha offerto, che è ripresa nella Chiesa di oggi, come dialogo della salvezza da offrire ad ogni uomo, con chiarezza, mitezza, fiducia, nella certezza che la risposta dipende dalla libertà di ciascuno. E solo da qui può scaturire un incontro autentico con le religioni e un sincero dialogo ecumenico con i fratelli separati, che sappia evitare l'equivoco dell'irenismo e del sincretismo. L'enciclica dice che queste sono in fondo forme di scetticismo rispetto alla forma e al contenuto della parola di Dio. Nella consapevolezza della irriducibile verità rivelata da Cristo, dice Paolo VI, la sollecitudine di accostare i fratelli non deve tradursi in un'attenuazione, in una diminuzione della verità. Il nostro dialogo non può essere una debolezza rispetto all'impegno della nostra fede. Per questo credo, e credono molti autori, commentatori, ecclesiastici, c'è una straordinaria continuità tra quel magistero di 30 anni fa e lo sforzo quotidiano di Giovanni Paolo II di rendere evidenti a tutti il mistero della salvezza, con la certezza che la Chiesa è viva oggi più che mai, come ripeteva Paolo VI a conclusione della sua enciclica. Ho ancora alcuni titoli, ma li lascio poi casomai alla lettura: il rapporto Chiesa-mondo, il problema della crisi del clero, il magistero sociale di Paolo VI. Paolo VI, come sappiamo, e vado verso la conclusione, ha compiuto molti viaggi, ha anticipato il Papa itinerante che è Giovanni Paolo II e che è imitato, come sapete, anche da molti vescovi e arcivescovi, e quindi anch'io riprenderò il viaggio il 6 febbraio verso l'America Latina, verso le Americhe del Sud e del Nord. Uno dei viaggi più belli, più significativi, più ricchi di interventi profondi di Paolo VI fu il viaggio in Terra Santa, quel viaggio che Giovanni Paolo II attende ancora di compiere, pur desiderandolo ardentemente. E vorrò concludere con la lettura, potremmo leggere tanti brani, no? Di Paolo VI, brani o preghiere. Vorrei concludere proprio con la lettura di una parte del suo messaggio da Betlemme. Ricordiamo il viaggio a Londra con il discorso alle Nazioni Unite 1965. Costanti furono i suoi appelli per la pace nel mondo, dalla pace Minteris alla giornata mondiale della pace e ai suoi innumerevoli messaggi. Drammatico e appassionato il suo messaggio contro il terrorismo alle Brigate Rosse e quella preghiera che lesse faticosamente a San Giovanni in Laterano quando volle presiedere la celebrazione di suffragio per Aldo Moro. Io ero presente a quella celebrazione. Importanti furono tutte le riforme che egli operò all'interno della Chiesa, famosa riforma della Curia Romana, regimi e Ecclesie Universe, e lo spirito che impresse anche alla riforma del codice di diritto canonico con i suoi lucidi discorsi a tutti coloro che erano impegnati nelle commissioni di riforma, e anche qui lo ricordo personalmente. Dunque Paolo VI appare sempre più come un grande pontefice. Questo è l'elogio tra gli altri che tesse di lui Giovanni Paolo II, riconoscendolo particolarmente sensibile alle istanze della cultura moderna, conoscitore acuto della molteplice e vasta problematica del mondo attuale, cosciente ad un grado estremo della responsabilità del suo alto ministero, partecipe della sofferenza fisica e morale dell'intera umanità. Paolo VI fu sempre un faro di luce per gli uomini. Come timoniere della Chiesa, barca di Pietro, egli sapeva conservare una tranquillità e un equilibrio provvidenziale anche nei momenti più critici, rispettando ogni particella di verità contenuta nelle varie opinioni umane, ha conservato in pari tempo il